Buongiorno, appuntamento con Mediamente Radio per questa mattina e ospite con noi c'è Luciano Recchioni, delegato FIOM CGL dello stabilimento di Colle di Nocera Umbra della JP Industries. Buongiorno Luciano e benvenuto.
Buongiorno a voi tutti e ai radiospettatori, buongiorno.
E ovviamente il tema caldo di questi giorni è la situazione della JP Industries con il piano che è stato presentato dall'imprenditore Porcarelli, un piano che prevede però un po' lacrime e sangue, soprattutto dal punto di vista del mantenimento della forza lavoro, perché si parla di un taglio di circa 350 unità. Come stanno le cose dopo che avete avuto alcuni incontri sia con la proprietà e i commissari, perché ricordiamo la JP Industries è sottoposta a un concordato in bianco da parte del Tribunale di Ancona, e avete avuto una serie di incontri con commissari e con la proprietà e poi anche delle assemblee all'interno delle fabbriche di Colle e di Fabriano.
Ma guarda, intanto ti ringrazio per farmi partecipare a questa trasmissione per cercare di chiarire, però non è facile perché siamo in una situazione veramente, come hai detto tu, delicata, perché in questo momento noi abbiamo il famoso e fatidico piano industriale costruito dalla famiglia Porcarelli e diciamo dai commissari, comunque da chi ha detto a fare questa roba, che è in visione presso il Tribunale di Ancona, quindi dove si sta svolgendo tutta la fase del concordato. Questa roba, ripeto, la vorremmo vedere il prima possibile, perché di fatto oggi noi stiamo su quello che ci ha detto la proprietà.
Ma quindi anzi, non avete ancora avuto possibilità di visionare nel dettaglio questo piano,
esatto,
industriale?
Esatto, non l'abbiamo, ma restiamo sul fatto di quanto ha scritto attraverso la stampa la famiglia Porcarelli, perché sì, è vero che noi abbiamo avuto un incontro, con questo incontro partecipava l'azienda, quindi c'era anche il commissario, c'era l'avvocato che fa le veci dell'azienda, e però non siamo entrati nei dettagli di questo piano industriale, per il semplice motivo perché ovviamente di solito, come norma vuole, prima di uscire sulla stampa sarebbe stato opportuno fare questo incontro, questo confronto, e poi vedere se ci possono essere margini di miglioramento, margini di peggioramento, non lo so, ma noi a questo punto, quando siamo ritrovati al tavolo con questo documento, abbiamo chiesto all'azienda se i termini erano quelli che riportava la stampa, e ci hanno detto di sì, e a quel punto per noi era finita
la discussione. Quindi non era neanche, qualche volta si fa, no? Anche in politica, ma si fa anche insomma in economia, un gettare un sasso per vedere la reazione, erano proprio i termini più o meno esatti di quello che è il piano, che il piano prevede.
Sì, perché vedi Roberto, cioè, noi siamo in una fase molto delicata, no? Perché è ovvio ormai la questione dell'Antonio Merloni prima, della GMP adesso, è chiaro che non è ben vista, ma non è solo non ben vista, diciamo, dal mondo esterno della fabbrica, ma anche all'interno dei lavoratori, perché comunque i lavoratori in questi anni qualcuno sì ha avuto la possibilità di lavorare, però la maggior parte ha fatto lavori, come dire, giornalieri, non mensili, come di solito e di norma non si vuol fare durante una fabbrica. Quindi è un'azienda, come dire, che è stata veramente tirata per la giacca, con la speranza che poi alla fine si poteva riuscire a tirare fuori il famoso classico ragno dal buco. Purtroppo oggi siamo arrivati a un momento dove quelle cose che ripeto ha presentato alla stampa, a nostro giudizio, quindi a nostro giudizio sindacale, non sono in grado né di mantenere né quel numero di 250 persone, né di poter avere, come dire, anche un reddito che poi potrà permettere a questa azienda di poter stare sul terreno e a livello anche competitivo, perché sono numeri bassissimi. Quindi noi avremmo voluto ragionare con lui chiaramente anche sulla questione di quanti pezzi annuali, perché poi alla fine il piano industriale riguarda anche questo, cioè se noi sappiamo che ci sono 10 pezzi corrispondono a tot persone,
certo,
e a tot spesa, Se noi arriviamo a 1000 pezzi, totte persone, totte spese, cioè funziona così, insomma, no? Adesso per sommi capi, chiaramente, proprio per far capire alla gente com'è il meccanismo. E quando noi ci troviamo di fronte a dei numeri risicati, ovviamente diciamo, abbiamo detto in conclusione di quella serata, che è stata molto tesa e molto aspra, conclusione di quella serata, che noi volevamo capire se quei numeri che appunto erano apparsi sulla stampa erano reali e ci hanno detto di sì, e se c'era la possibilità di un partner, che noi ormai da anni lo stiamo chiedendo, per poter avere la possibilità di dare veramente gambe, testa e forza anche economica, soprattutto economica, per poter mettere in piedi una struttura di un certo livello.
Continueremo a parlarne tra poco, linea alla regia, e ancora continueremo a parlare di questa vicenda che, ricordiamo, interessa circa 600 persone e quasi altrettante famiglie della fascia appenninica sia umbra che marchigiana.
Tutte le volte che sono in volo mi torna in mente la maestra Gianna. Suo figlio è molto intelligente, ma sta sempre con la testa tra le nuvole. Mia madre non sapeva cosa dire, i voti erano comunque buoni. E poi la Gianna aveva ragione, lei mentre spiegava io giocavo col sole. Certe cose non cambiano, molte di queste rimangono, come tutte le volte che ti incontro per strada e la strada si alza e a me pare di stare sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, a fissare la notte, a toccare le stelle con te. Scendo in Calabria, mi torna in mente che il mare mi manca. Correvo in spiaggia per fumare in pace, quando litigavo e tu rubavi la mia voce. Mio padre mi cercava sul telefonino, ma sul telefono c'era la musica. Così io toglievo la linea per ore e iniziavo a salire sulle nuvole buone. Certe cose non cambiano, molte di queste le volte che ti incontro per strada, la strada si alza a me per stare sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, a fissare la notte, a toccare le stelle con te.
Torneranno quelle notti in Vespa, io, tu e il montone di mio padre, le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore, il cane che vuole salire sul letto, tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa, non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo, tanto Roma è bella sempre, quasi come noi.
Certe cose non cambiano, molte di queste rimangono, come tutte le volte che ti incontro per strada e la strada si alza a me per stare sopra il cielo di Roma.
Certe cose non cambiano,
sopra il cielo di Roma, sopra il cielo di Roma, a fissare la notte, a toccare le stelle.
Eccoci di nuovo insieme con Mediamente Radio e con Luciano Recchioni, delegato Fiume CGL della JP Industries. Stavamo parlando del piano industriale presentato, quantomeno illustrato alla stampa, da parte della proprietà, che prevede un taglio pesante di 350 unità su 593, mi sembra.
96.
No, 500, quindi questi sono i numeri. C'è stato, come diceva prima Luciano, un incontro con la proprietà anche piuttosto acceso, un incontro che alla fine però non ha portato quasi a nulla. Tra l'altro i sindacati hanno detto che questo piano è irricevibile.
Sì, abbiamo detto che è irricevibile, abbiamo mandato alcuni messaggi, cioè intanto di rivederlo, ma con uno spirito diverso.
Ecco, c'è qualche margine intravisto, la possibilità insomma che qualcosa si riveda, oppure
no? In questa fase io dico di no. perché ripeto, animi accesissimi, scontri anche abbastanza feroci, quindi per il momento non l'abbiamo. Certo, ci siamo dato un appuntamento per il 17. Noi alcuni messaggi li abbiamo mandati, ma adesso non lo sto qui a dire perché chiaramente sono fattori abbastanza delicati.
Certo.
E speriamo che in qualche modo l'azienda riesca a riceverli, ma resta comunque un fatto, perché anche a livello sindacale noi l'abbiamo sempre detto che 700 dipendenti per un'attività, soprattutto per un soggetto, mettiamola così, come Porcarelli, probabilmente erano numeri elevatissimi, a patto che, come dicevo prima, non ci fosse stato un partner che magari...
Che non appare all'orizzonte, a quanto...
Che non appare all'orizzonte, anche noi su quel tavolo abbiamo proprio ripetuto diverse volte il partner, poi ci hanno detto ma il partner se noi partiamo poi lo troveremo strada facendo. Vabbè, così non penso che sia la soluzione, anche perché facendo questo tipo di operazione non facciamo altro che ricalcare quello che è accaduto con Antonio Merloni. Nell'Antonio Merloni, quando noi abbiamo fatto questa scelta, adesso giusta o sciagurata che sia stata, l'obiettivo era proviamo a ripartire e poi magari riusciamo anche a riportare dentro, perché alla fine erano uscite anche delle professionalità abbastanza interessanti, no? Quindi sì, proveremo poi a portarle dentro. Questa cosa purtroppo non è avvenuta e oggi noi rischiamo di fare questo film che abbiamo già visto. Quindi noi vogliamo fare un'altra cosa, e sempre con la partecipazione di Porcarelli, perché guardate ragazzi, non è facile, cioè non è che dobbiamo dire che ci poteva essere l'alternativa ovviamente era il niente, e non lo dico perché ci dobbiamo, come dire, liberare da questa cosa come se c'erano altre strade e voi non l'avete battute. Non c'erano altre strade, parliamoci chiaro, ci sono state delle opportunità che probabilmente non sono state colte in tempi migliori e oggi purtroppo non ci sono. Quindi con Porcarelli noi ci vorremmo andare avanti con la consapevolezza che comunque ognuno rispetta il proprio ruolo, che in questo momento, ripeto, dopo l'uscita dell'altra sera non c'è.
Quindi ecco, è quasi un muro contro muro in questa fase, e tra l'altro sempre da notizie di stampa c'è anche stata ventilata l'ipotesi della chiusura dello stabilimento di Colle di Nocera con tutta la produzione che dovrebbe essere spostata a Fabriano. Guarda, è passato questo messaggio,
sì.
Se ne è parlato quella sera di questo argomento oppure
no? Diciamo non ci siamo arrivati, però guarda, io ti dico, cioè questo secondo me è un problema che potremo affrontare successivamente. Perché? Perché è ovvio, non è facile trasportare da Gaifana a Fabriano la struttura che oggi rende possibile la produzione del frigorifero. Ci vorrà del tempo. Quindi poi dopo magari se esce fuori qualcosa di positivo, non è detto che poi invece che essere smantellato potrebbe essere anche potenziato, mettiamola così. È un'illusione mia? Non credo, perché poi alla fine un imprenditore anche lungimirante, più che restringersi cerca anche di allargarsi, no? Quindi noi crediamo che sia, come dire, fattibile. Il problema, ripetiamo, è su i numeri che lui oggi ha snocciolato, che sono l'unica cosa che ha detto, le 250 persone più mi pare di aver capito intorno a 13.000 pezzi per l'anno 2020, e voi capite che facendo due conti, non c'è bisogno di una calcolatrice, ripeto, non sono in grado di mantenere, come dire, né un'occupazione né di fare,
perché sono pochi pezzi.
Poi tu puoi anche dirmi che ci saranno altri,
perché si parla di alto di gamma,
sì,
come...
sì, no ma guarda, già,
e quindi praticamente con una redditività maggiore,
sì,
si presume. No?
Sì, però noi, ripeto, a Gaifana già stanno facendo a livello dei prototipi, hanno fatto anche delle produzioni con questi modelli, quindi diciamo che si è andata avanti, però non garantiscono, come dire, la tenuta di questa azienda, anche perché poi ragazzi, cioè, dobbiamo anche tener conto di una cosa, cioè che questa azienda, questa Newco che è nelle corde della proprietà, avrà bisogno comunque di ammortizzatori sociali. Dopodiché dovremo anche ragionare a livello di governo, cioè noi abbiamo un'azienda ormai decotta che è quella della GMP, che chiaramente da cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione dovremo portarla a cassa integrazione per chiusura attività, e dall'altra parte fare una new co dove c'è bisogno di cassa integrazione.
Ecco, di questo ne parleremo tra pochi minuti.
Quelli come me si svegliano alle 3 e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie. Basta vedere che sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo morti.
Che quest'anno il Festival di Sanremo lo vivi con Radio Tadino. In occasione del festival i nostri inviati saranno nella Città dei Fiori per darci notizie, anticipazioni, raccontarci curiosità sul 70° Festival della Canzone Italiana. Sanremo Live, dal 4 febbraio e per tutta la durata del festival, in collegamento dal Teatro Ariston, news e interviste ai protagonisti. Sanremo Live, in collaborazione con
Santini Arredamenti a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186.
Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a circuito di Gualdo Tadino.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Eccoci di nuovo insieme con Mediamente Radio, con Luciano Recchioni, delegato FIOM CGL della JP Industries, per parlare della vicenda della ex Antonio Merloni, di questa proposta di piano industriale che è stata preparata dalla proprietà e che è stata rifiutata nettamente dai sindacati. Ricordiamo 250 assunzioni e 350 di fatto licenziamenti o non riassunzioni in questa NewCo. Si usa da un po' di tempo questo termine, NewCo sarebbe una nuova azienda praticamente, ecco, new company sarebbe tra l'altro anche un abbreviativo di un inglesismo che si può anche fare a meno.
Casareccio, dai.
Sì, ecco, praticamente ecco, questa nuova persona giuridica, questa nuova azienda che nascerebbe dalle ceneri della JP, quindi praticamente non avrebbe tra l'altro collegamenti con la stessa, prescherebbe da quel personale, ma non avrebbe più niente a che fare, come hai detto tu prima, in quanto la JP poi seguirà il suo iter per la chiusura. Insomma, questo come quadro che dovrebbe verificarsi nelle intenzioni.
Esatto, cioè in maniera spiccia la sua semplificazione va per quella strada, e quindi noi non, ripeto, vorremmo capirla a tutto tondo, e comunque se è questa una strada, ripeto, quindi ci sono alcuni passaggi che bisogna fare, no? Se la strada per andare a una nuova NewCo, una nuova azienda, mettiamola così, a una nuova azienda, ha comunque bisogno di ritornare a un tavolo ministeriale, riaprire tutta una serie di discussioni per poter dire come affrontare appunto questi...
I sindacati questo ce l'hanno richiesto a un incontro con Patuanelli, che è il ministro?
No, non l'abbiamo richiesto per il semplice fatto che stavamo aspettando, adesso in questi giorni ci stiamo muovendo proprio per cercare di contattare, per cercare anche di capire, ma anche di capire che cos'è il piano industriale. Cioè, io prima avevo detto che il piano industriale oggi è al vaglio del Tribunale di Ancona sulla base del concordato del 31 luglio.
Ecco, che tra l'altro quindi non è neanche detto che venga accettato.
Che non è detto nemmeno che venga accettato. Adesso io parto dal presupposto che probabilmente, visto che è stato presentato l'ultimo giorno utile, quindi il 28 di gennaio, ritengo che la famosa diplomazia abbia lavorato per poi costruirlo in maniera, certo, che poi non venga, come dire, rigettato. Però io reputo che oggi c'è la necessità appunto di verificare anche a livello governativo di che cosa, e su questo ci stiamo già lavorando, insomma, abbiamo messo un po' in moto un po' tutto il meccanismo e vedremo di che cosa si tratta. Però noi dobbiamo ragionare, ripeto, sui numeri, perché questa azienda, guardate che dentro questa azienda probabilmente saranno anche numeri bassi, perché purtroppo qui tra la Fornero, tra tutta una serie di questioni, qualche cosa è andata, ma dopo 15 anni di cassa integrazione, di cui 8 sono sulla schiena di Porcarelli, cioè è chiaro, la gente si è invecchiata.
Quindi anche le professionalità, insomma, ecco.
Diciamo che c'è una questione intanto di professionalità che ovviamente poi magari si va via con l'intuito, ma poi sulla catena di montaggio ci si va con la manualità, quindi
le persone invecchiano anche,
esatto. Ecco. Dopodiché da capire quante persone magari potrebbero accedere a una pensione. Poi lì dentro abbiamo anche delle situazioni dove c'è gente che magari oggi sta lavorando con magari su aziende o in altre o in alcuni enti che magari hanno bloccato la cassa integrazione e comunque sono sempre in forza a JP Industries. Quindi è da vedere anche queste, perché probabilmente, io faccio un esempio, c'ho un mio amico e poi anche un frequentatore, anche qualche volta era venuto anche con me qui in radio, che lavora oggi su una società di elettrodomestiche, è dal produttore adesso diventato venditore e che chiaramente lui oggi è in cassa integrazione perché sta in tempo indeterminato, ovviamente viene pagato dall'azienda in cui lavora, ma è comunque
in forza ancora alla JP.
Quindi io direi di vederla, perché io reputo sempre un concetto che se ci fosse stato in questi anni un'alternativa alla JP Industries o alla Merloni prima, oggi della JP non ne parlava più nessuno, ma perché questo, non c'erano più i lavoratori.
Questo, diciamo, andiamo ormai a parlare di una problema atavico.
Oh, perfetto, esatto, perfetto. Però, quindi... però dobbiamo considerare pure questo, perché Gualdo Tadino, come la fascia appenninica, cioè negli anni, soprattutto no, dagli anni 70 a venire qua, ci ha avuto delle situazioni, no? Guardiamo la settore ceramica, magari parlavamo di numeri un po' più risicati, voglio
dire. Però comunque sono stati sempre riassorbiti dal tessuto.
Una volta l'edilizia, una volta l'azienda Merloni, una volta. Cioè c'era la possibilità comunque di, no, di cambiare mestiere.
Oggi anche il licenziamento di 10 persone.
Crea un problema grande. Quindi io ripeto che oggi su questo tavolo ci dobbiamo discutere, nessuno vuole impiccare Porcarelli, anzi lo ribadisco
ovviamente metaforicamente,
beh, certo, poi, si mancherebbe, però vogliamo che ci sia una discussione, perché voglio dire, se poi alla fine facendo due conti ci troviamo con, anche se fossero 100 persone in più, io non credo che lavorando attraverso i canali del regionali e canali anche nazionali, e quindi mettere in moto quella politica che c'è, sta, poi magari ci piacerà o non ci piacerà, però c'è, di poter, come dire, dargli un ulteriore spazio, e dove non mettere in mezzo alla strada ulteriori persone, perché mi pare che questo territorio ce n'ha anche troppo ormai.
Noi che sognavamo i giorni di domani per crescere insieme mai lontani, e sapere già cos'è un dolore e chiedere in cambio un po' d'amore. Noi, occhi di laguna, noi, ladri di fortuna, noi, cavalieri erranti della luna, noi, una bufera di capelli, in aria a far castelli, noi, che abbiamo urlato al vento per cantare noi, gli anni più belli noi, in una fuga da ribelli, un pugno di granelli noi, abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli. Noi che volevamo fare nostro il mondo e o andare tutti a fondo, ma il destino aspetta dietro un muro, e vivere è il prezzo del futuro. Noi, guance senza fiato, noi, labbra di peccato, noi, passeggeri persi nel passato, noi, una rincorsa di uccelli, tra nuvole di uccelli, noi, che abbiamo visto il sole accendere su noi, gli anni più belli noi, una promessa da fratelli, tra lacrime di ombrelli noi, e abbiamo udito il mare piangere con noi, gli anni più belli. E quel tempo è un film di mille scene, non si sa com'è la fine, se le cose che ci fanno stare bene sono qui, proprio qui. Forse no, forse sì, sempre qui e siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi, gli anni più belli noi, che siamo stati lupi e agnelli, con l'anima brandelli noi, che abbiamo chiesto al cielo di
Questa mattina parliamo di lavoro, parliamo di ex Antonio Merloni, JP Industries, con Luciano Recchioni, delegato Fiamma CGL, e stiamo appunto vedendo quelli che potrebbero essere le conseguenze di questo piano industriale che vede il taglio di 350 unità nella nuova JP. Non si chiamerà più JP, è stato già detto, si chiamerà in altro modo e farà un altro tipo di produzione più elevata, così è stato annunciato sui giornali, un top di gamma rispetto alla produzione precedente. Stavamo parlando anche della impossibilità in questo momento da parte del tessuto economico di riassorbire personale, considerando anche che fossero la metà umbri, stiamo parlando di 170-180 persone che si troverebbero senza lavoro. È vero che avrebbero, come è stato in questo caso detto anche dall'imprenditore, potrebbero usufruire della cassa integrazione straordinaria fino a luglio e poi di 2 anni di NASPI. Tra 2 anni e mezzo, non so, qualcuno magari riuscirà ad arrivare alla pensione, però è sempre una situazione tra virgolette un po' drogata, no? Quindi
ho usato il termine giusto.
È un tessuto economico questo che ha bisogno assolutamente di un intervento esterno, perché da solo in questo momento non ce la fa. Intervento esterno di cui si parla da tempo e sul quale magari il sindacato potrebbe ancora spingere di più, cioè quello di creare un'area di crisi complessa che prevederebbe in quel caso delle condizioni molto favorevoli per chi volesse venire ad investire in questo territorio dal punto di vista fiscale, di assunzione eccetera eccetera, che potrebbe in qualche maniera ridare un po' di vita e di speranza a questo territorio. Come la vedi?
Mettiamola così. Io direi che serve per la fascia appenninica un piano straordinario.
Quasi un piano Marshall.
Sì, adesso, no, probabilmente perché, tempi diversi, sì, esatto, situazioni diverse, però credo che hai colto nel segno. Perché ieri mattina sono stato al direttivo della CGL e chiaramente la situazione è abbastanza, come dire, difficile. Fortunatamente, adesso tiro un po' l'acqua al mio mulino, il fatto di avere una presenza come Maurizio Landini alla direzione della CGL sta ridando un po', come dire, un po' di ossigeno, perché parliamoci chiaro, adesso poi ognuno avrà le sue idee, però
è sicuramente una persona attiva, però, insomma, che non
sì,
è...
però voi capite, noi in questi anni, tra la questione del Job Act, che il Job Act non è solo il fatto che magari alcuni diritti dei lavoratori sono stati tolti, ma anche la gestione delle casse integrazioni, cioè sono stati tolti soldi. Dopodiché uno diceva basta con la cassa integrazione, siamo tutti d'accordo, però anche qui vorrei fare un ragionamento, perché la cassa integrazione sono i soldi, i fondi della cassa integrazione provengono dalle tasse che pagano i lavoratori dentro il loro 7,30, quindi diciamo a livello nazionale.
Certo.
Quello che invece paga lo Stato è quando tu entri in disoccupazione, in questo caso la NASPI. Quindi è chiaro che la cassa integrazione ha un suo percorso, però non siamo quelli che vogliamo avere i soldi a gratis o
per stare a casa, insomma,
o buttarli via. Quindi diciamo che la questione della presenza dei Landini sta, come dire, cercando di rimettere un po' in moto, anche un po' di ritornare ad affezionarsi a questa categoria e soprattutto i lavoratori a vedere, come dire, una stella polare tra virgolette, ovviamente anche nel sindacato, in questo caso parlo della CGL. Però i dati, quelli più sconcertanti, sono che noi abbiamo nelle vicine Marche un PIL più 3%, 3,40, qualcosa del genere, e un PIL dell'Umbria è meno 0,34. Quindi voi capite, adesso non è perché c'è Porcarelli che fa la differenza, capiamoci bene, però voi capite che se si mettono in moto, come dire, delle iniziative, in questo caso politiche, probabilmente si riesce a trovare, come dire, non dico la soluzione, ma un percorso che ci possa far uscire da questa,
quantomeno ridare speranza.
E ridare speranza, ma io vado oltre la speranza, perché poi la speranza c'ha i suoi perché, ma comunque dare, come dire, fiducia, perché poi è nella fiducia che tu c'hai, perché quando tu vedi una cosa concreta poi alla fine dici cavolo, io ci devo sperare e sicuramente ci arriverò a quell'obiettivo. E questo significa, come dire, stimolare l'imprenditoria, ovviamente, perché
certo.
Non è che io vengo qui, chiedo a livello politico, chiedo di di statalizzare le aziende, magari fosse, sia chiaro, però credo che sarebbe opportuno stimolare l'imprenditore, perché possiamo dire quel che ci pare, ma comunque ci sono, hanno voglia, ma è ovvio, perché
devono essere messe nelle
condizioni. Noi andiamo a guardare, poi vorrei aprire anche una parentesi sull'accordo del programma che scade, del vecchio Antonio Merloni, che scade adesso agli inizi di marzo, si sta lavorando anche per prolungarlo, perché anche lì ci abbiamo dei lavoratori che dicono vabbè, stanno facendo altro, ma per sopravvivere fanno altro, perché hanno perso il lavoro, in qualche maniera si devono arrangiare, voglio dire. Quindi c'è anche questa cosa, perché non ci dimentichiamo che i dati, parlando sempre di dati, quelli che escono dalla Caritas, e questi mi sono stati dati dalla Croce Rossa, sono stati dati allarmanti in maniera spaventosa per quanto riguarda Gualdo Tadino, non parlo della fascia, quindi c'è una situazione veramente drammatica. Quindi io dicevo, cerchiamo di fare un qualcosa, di rimetterli in piedi, e io credo che bisognerà partire, cioè se c'è un'occasione oggi deve partire proprio dalla fascia appenninica. Guardate che l'accordo di programma di cui parlavo prima, cioè non è stato speso un soldo.
Quindi sono tutti lì.
Sono tutti lì. Ci abbiamo la legge 181 che serve per la questione della riconversione, ristrutturazione, metterla come ti pare, delle aree di crisi. Cioè, anche lì non è stato speso un soldo. Ma io parlo anche di un'altra cosa che secondo me è, come dire, c'ha anche un valore aggiunto, che è quello di ricercare di riportare, di ripopolare. I centri storici, i centri di quelli abbandonati, che oggi i dati parlano chiaro, della sulla fascia appenninica c'è veramente uno spopolamento sì. Tipo anni subito dopo la guerra, sì. o il primo o il secolo all'inizio del secolo scorso. Quindi io credo che c'è una necessità, che era quello legato alle aree interne. Cioè le aree interne ci sono dei fondi che sono fermi. Cioè oggi c'è la necessità che la politica effettivamente inizi a dare quella spallata che ci serve per poter rimettere in piedi, ripeto, lavoro. Perché con il lavoro è inutile dirci, il lavoro ci
la politica, come dicevamo sempre, poi chiudiamo questo intervento, la politica non crea posti di lavoro, la politica crea le condizioni affinché possano gli imprenditori poter operare, quindi assumere persone, quindi ridare ossigeno a questo territorio. Ci fermiamo e poi andremo alla conclusione.
venire alla luce, ma c'è chi, nascendo, passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Per Desom, se è femmina, la chiameremo libera.
Officina delle Arti Sceniche a Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte in collaborazione con Malaumbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Ogni lunedì mattina alle 10:10 su RT Asclepio, Medicina Insieme. I dottori Stefano Teodori e Giuseppina Salvucci accompagneranno i radioascoltatori in un viaggio nel mondo della salute e della prevenzione. Asclepio, Medicina Insieme, ogni lunedì mattina alle 10:10 su RT.
Anica Flash e RT presentano Trailers in FM.
Dopo lo straordinario successo di Suicide Squad,
Joker e io ci siamo lasciati e ho scoperto che a Gotham un sacco di gente mi vuole morta.
Harley Quinn è tornata.
Ma dovrebbero avere paura, perché io sono Harley Fottutissima Quinn.
Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Dal 6 febbraio al cinema.
Vi do ufficialmente il benvenuto a Fantasy Island,
un posto dove tutto è possibile.
A San Valentino.
L'isola distorce i nostri desideri.
Non sempre ciò che desideri.
Dovete arrivare in fondo alla fantasia, a qualunque costo.
È ciò che ti meriti.
La gente muore qui.
Fantasy Island, dal 13 febbraio al cinema.
Dopo A casa tutti bene, il nuovo straordinario viaggio di Gabriele Muccino.
Allora è vero, tutte e tre di nuovo insieme.
Pier Francesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria.
Alle cose che ci possono stare bene.
Gli anni più belli, dal 13 febbraio al cinema. Il film su una delle più grandi star della storia del cinema.
Frank Sinatra è qui?
Frank è un grande, ma non è Judy Garland.
Vincitrice del Golden Globe e candidata all'Oscar come migliore attrice. Renée Zellweger è Judy Garland.
Prendi qualcosa per la depressione?
Quattro mariti, non sono serviti.
Judy, dal 30 gennaio al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Can't wait.
show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up.
Siamo andando verso la conclusione di questa chiacchierata questa mattina con Luciano Recchioni, delegato FIOM CGIL. Parliamo di ex Antonio Merloni, di JP Industries. Quindi, in chiusura, che cosa chiedete all'imprenditore Porcarelli come sindacato?
Ma noi una cosa molto semplice: noi vorremmo metterci attorno al tavolo il prima possibile, ragionare su quel piano industriale che lui ha presentato, vedere se troviamo, ripeto, spazi per poter ampliare quella platea e ragionare con le istituzioni per come gestire anche la questione degli esuberi, facendo una valutazione proprio libera, non vincolata da chissà quale maneggio, mettiamola così, per poter cercare di salvaguardare da una parte l'azienda, perché ripeto, senza azienda poi alla fine non c'è l'operaio non esiste, da una parte salvare l'azienda e dall'altra parte non fare la stessa fine che è accaduta con i dipendenti dell'Antonio Merloni, perché ripeto, alla fine si sono trovati che arrangiatevi. Questo è quello che è successo.
Quindi, ecco, l'incontro del 17 potrebbe. Beh, auspichiamo, insomma, che possa dare qualche risposta.
Spero che prima del 17
ci sia qualcos'altro.
Le famose manovre sotto banco riescono a darci.
I famosi pontieri.
Bravo, a darci una prospettiva. Il 17 è la questione della ratifica, perché io credo che anche Porcarelli non è che possa andare più di tanto in là. Perché, ripeto, il 31 di luglio scade la cassa integrazione straordinaria, sì, per quanto riguarda la GMP, e quindi se uno vuol fare una nuova società o lo fa in questo lasso di tempo, ma il prima possibile, o addio sognatore, insomma.
Certo.
questo
deve essere. Un ultimo argomento e poi andremo alla conclusione, riguarda la questione TFR con sì, i dipendenti ex Merloni che si sono trovati a dover restituire delle somme. Come sono andate le cose e come andranno e cosa devono fare in questo momento queste persone che si sono trovate, insomma, un po' un'altra tegola sulla testa?
No, veramente, è un'occasione veramente d'oro questa, perché chiaramente c'è molta confusione, però è chiaro, nel senso che le lettere che sono arrivate da parte dell'Agenzia dell'Entrate sotto il periodo di Natale, quindi non
un bel regalo,
una bella cosa, perché stiamo parlando di 600, dalle 600 alle 2000 euro
da restituire,
quindi, ecco, da restituire. Quindi è chiaro che un lavoratore, tenendo in conto, che poi tenendo presente che noi stiamo parlando di un eventuale debito che il lavoratore aveva nel 2015, quindi tu capisci che c'è tutta una prassi, c'è chi ha chiuso i conti correnti, chi la roba l'ha buttata via, cioè è anche difficile poi tornare su questa cosa.
Ecco, vorrei spiegare una cosa, cioè qui si tratta praticamente che sul TFR sarebbero state pagate meno tasse, questo
sì,
è
esatto.
Che ovviamente il dipendente, cioè, prende la busta paga e non è che è andato a fare manovre strane, eventualmente esatto, è stato fatto un errore
per via della suddivisione. Noi avevamo il fondo di garanzia e il fondo di tesoreria. Il fondo di tesoreria, che praticamente era quello normale, quello che uno c'ha quando lavora, va all'INPS, sì, prende quella roba lì, su quello diciamo l'INPS aveva mandato tutta la documentazione che praticamente il lavoratore aveva pagato i suoi debiti di tasse, sì, mentre sul fondo di garanzia praticamente erano state fatte le dovute verifiche, però quel documento che il lavoratore aveva pagato praticamente non era stato mandato all'ufficio delle entrate. Quindi, come sappiamo, l'ufficio delle entrate entro 5 anni fa le sue verifiche e siamo arrivati a questo punto. Chiaramente c'è stata, come dire, anche un'attenzione da parte dei lavoratori, ma lo fanno anche per atto dovuto, ovviamente, perché ripeto, c'è qualcuno che magari aveva già pagato dicendo tanto lo dovevo pagare, perché parliamo dell'agenzia delle entrate, poi sappiamo che cosa succede quando non ci sono, quando non avvengono i pagamenti. Ha fatto alcune verifiche e quindi ci hanno dato la possibilità di vedere, anche perché poi la questione è singolare, no? Perché se tu vieni su come persona mi fai vedere i tuoi documenti, perché io non è che ce l'ho, quindi
certo,
fatta una verifica e abbiamo potuto constatare che c'è stata questa mancata comunicazione tra l'INPS e l'ufficio delle entrate. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato l'INPS per cercare di capire come fare. Purtroppo ci troviamo in un paese dove quando c'è da dare i soldi ti tocca sbrigare a darli, quando ti li devono dare a te diventa sempre un problema. Comunque all'INPS abbiamo detto di fare questa raccolta dei documenti, che significava la lettera che ha mandato l'Agenzia delle Entrate con un documento e il codice fiscale, perché l'INPS faceva un po', riguardava un po' tutti i conteggi, perché chiaramente una giustificazione la dovranno anche trovare, voglio dire, non è che dice vabbè ho sbagliato, certo, però vediamo se le cose corrispondono a verità. E adesso stiamo appunto aspettando che ci manda appunto questa liberatoria, diciamo, per ogni singolo lavoratore, che poi andrà all'ufficio delle entrate dicendo che non aspetta pagare quella somma che gli è
stata
richiesta.
Quindi praticamente il sindacato, insomma, tu che ora rappresenti, dice al momento di non pagare, aspettare,
no,
insomma.
No, su questo io non dico non pagare, perché
ma che sarebbe opportuno aspettare, insomma.
Bisogna aspettare, cioè io invito la gente a arrivare magari fino all'ultimo giorno delle scadenze,
ecco,
perché sai com'è, poi magari rischiamo di entrare dei meccanismi strani, quindi tanto fare la rateizzazione,
esatto.
Quindi poi ripeto, 2000 euro sono divisi per 8 rate, ogni rata passa 3 mesi, quindi adesso vediamo, io penso che ormai c'ha tutto l'INPS, quindi probabilmente tra qualche giorno arriverà, però magari c'è qualcuno che deve pagare domani, io lo invito, cioè è un mio pensiero, intanto questa rata paghiamola,
e poi il resto aspettiamo,
poi troveremo il sistema, cercheremo il sistema
di recuperare,
perché c'è qualcuno che già ha pagato tutto, perché magari
magari si è trovato,
io non ho voglia di starvi dietro, esatto, a questa roba, perché poi magari mi dimentico, l'ho pagata tutta, adesso dobbiamo trovare anche il sistema come far recuperare,
per farli recuperare.
Quello probabilmente sul 7.30 vedremo un attimino come lavorare,
insomma. Però ecco,
la sintesi è questa: l'errore c'è stato, quindi il lavoratore non deve quelle somme, però non andiamo a cercare di complicare la vicenda, perché se si arriva al momento della scadenza ancora la cosa non l'abbiamo risolto, io comunque invito, perché poi mettiamo caso che magari esce fuori che ti sei sbagliato, oppure dovevi pagare altra roba, perché magari,
certo, perché ci sono anche
altri, è vero che il TFR c'è una contabilità
a sé stante,
però è chiaro, poi bisogna vedere ogni singolo
caso per caso,
esatto, com'è, e se poi dopo tu non hai pagato magari devi pagare 2000 euro,
quantomeno comunque, ecco, sentire un commercialista o il proprio commercialista, il proprio proprio patronato.
Guarda, io ho visto, ecco, da parte dell'ufficio dell'entrata, almeno di Waldo, c'è piena disponibilità, insomma, a parlare con i lavoratori.
Ecco, ho visto, questo è importante.
Ho visto che magari, che ne so, se uno aveva una scadenza imminente, dice un'altra settimana la puoi prendere pagando una mora del 70-80 centesimi, qualcosa, ecco, del genere.
Dice, e vedere se nel frattempo, nel frattempo
io
arriva,
penso,
la
comunicazione. Anche ieri, sì, ieri mi sembra, con i nostri uffici territoriali e quelli regionali sono andati nuovamente all'INPS, quindi io mi aspetto che nelle prossime ore una soluzione,
qualcosa venga fuori
a questa situazione.
Bene, grazie Luciano Recchioni, delegato FIOM CGIL, per essere stato con noi. Abbiamo cercato di fare un quadro di questa situazione, che comunque è ancora piuttosto nebulosa, e ovviamente ci terrai aggiornati, e sì, vi terremo aggiornati sull'evolversi di questa situazione. Grazie a tutti e buon proseguimento.